Antonio, in carcere da 2 mesi, ha deciso il 21 di giugno di iniziare uno sciopero della fame a oltranza. Lo ha deciso perché la GIP, il giudice per le indagini preliminari di questa inchiesta che lo ha costretto in prigione, ha opposto l'ennesimo rifiuto al suo trasferimento agli arresti domiciliari. Il 3 di maggio la polizia e i ROS sono entrati all'interno dell'asilo occupato, all'occupazione di Corso Giulio 45 in quella di via Borgodora 39, oltre che in alcuni appartamenti privati, a effettuare arresti e a fare delle perquisizioni per 2 inchieste. Quello che viene contestato a Fran, ad Antonio, a Camilla, a Fabiola, a Giada e a Greg, che non è stato trovato, e di aver circondato 3 macchine dei carabinieri per impedire un controllo nei pressi dell'asilo occupato. Opporsi a un controllo della polizia significa soprattutto impedire che la gente di un quartiere, le persone che si incontrano per la strada quotidianamente, nei propri attraversamenti, non debbano vivere con la paura della polizia e che possano pensare che ci sono solidali chi la odiano almeno quanto loro.
Dopo 2 settimane, Giada, Fabiola e Camille escono agli arresti domiciliari con tutte le restrizioni, il che vuol dire l'impossibilità di incontrare, di parlare con nessuno se non con le persone che vivono nella casa in cui le compagne sono ristrette. I 3 compagni restano in carcere perché le case che erano state trovate non sono state ritenute idonee dal giudice. Vengono presentate altre istanze e altre case vengono scartate, inizialmente perché il giudice ritiene che la polizia non abbia fatto i dovuti accertamenti. Di fatto la polizia se ne è lavata le mani e il giudice è con essa.
Non è certo una novità. Negli ultimi anni cercare di farsi trasferire agli arresti domiciliari dopo una detenzione in carcere non è per niente facile. All'inizio il GIP, i giudici per le indagini preliminari, davano il proprio diniego al trasferimento ai domiciliari perché sostenevano che non è possibile andare a vivere durante una detenzione insieme a dei compagni. Il diniego è andato arricchendosi di motivazioni sempre più bizantine, fino ad arrivare a quest'ultima inchiesta in cui addirittura all'interno delle carte il rifiuto del trasferimento agli arresti domiciliari per Antonio passa per la motivazione che dice che la persona disponibile a ospitarlo in casa non ha lavoro.
La persona non ha lavoro e la casa è troppo piccola. Come se a stare in una cella ci fosse più spazio, specie se poi si pensa che in genere in cella si sta in due, in tre, in quattro, in 2 letti a castello, in 10, 12, 15 metri quadri. Evidentemente c'è una volontà molto forte di mettersi di traverso alla possibilità che questi compagni escano dal carcere, seppur ai domiciliari. C'è la volontà di fargliela pagare il più possibile. Crediamo non sia azzardato ipotizzare che delle forti pressioni alla procura e al giudice siano arrivate dall'arma dei carabinieri, perché questa storia della resistenza al controllo per cui i compagni sono arrestati, i carabinieri devono essersela legata al dito. Non è un caso che il giorno degli arresti fossero presenti i ROS, i reparti operativi speciali dei carabinieri, che siano stati loro a imporre il sequestro dei soldi all'asilo occupato. Non è un caso che i carabinieri abbiano richiesto il prelievo di tracce di DNA sul cofano e sui finestrini delle auto deputate al controllo del febbraio scorso, che sono esami che, come tutti ben sanno, in genere vengono utilizzati per ben altri tipi di reati, che quello di resistenza aggravata durante un controllo normale di polizia.
E Non sappiamo esattamente quanto questo rappresenti la normalità delle procedure, sia di attribuzione di misure cautelari, sia nelle procedure di reclusione vera e propria. Il fatto è che all'interno delle carte che di fatto segnano la repressione di compagni e compagne, molto spesso non è così importante l'infrazione del reato vero e proprio o la descrizione del contesto criminogeno, quanto piuttosto la descrizione di una suddetta soggettività. Spesso viene fatto accenno come il fatto che molti compagni e compagne appartengono al movimento anarchico locale, quindi abbiano una certa riluttanza al vivere civilmente, così come appunto asseriscono nero su bianco all'interno delle carte tribunalizie, e che quindi siano portatori di una pericolosità sociale che va punita anche a prescindere dal contesto criminogeno che vanno a creare, e il contesto criminogeno che di fatto dovrebbe essere formalizzato attraverso un'ordinanza che segnano qualche tipo di repressione. Sicuramente non esclude che anche all'interno della normalità delle altre procedure, magari di ladri di poco conto o di coloro che si arrangiano magari nell'indotto della piccola criminalità, non ci sia anche lì una descrizione sulla loro soggettività che funga da cornice interpretativa e che vada anche lì oltre i reati. Del resto lo sappiamo, il diritto funziona così ed è in qualche modo un rapporto di forza che determina alcuni rapporti all'interno della società, anche al di là del carcere.
Un compagno anarchico basco, che ha avuto la sfortuna di passare gran parte della sua vita in carcere, diceva che esistono quattro gradi di carcerazione, quattro livelli di carcerazione. Il primo, quello del carcere speciale, dell'isolamento. Il secondo è quello della media sicurezza. Il terzo è quello della carcerazione normale. Il quarto grado di carcerazione è il fuori. Questa descrizione che il compagno fa non vuol dire soltanto che nelle strade aumenta la videosorveglianza, il controllo si fa più asfissiante. Vuol dire anche che, soprattutto negli ultimi anni, il carcere è uscito al di fuori delle mura che perimetrano le case circondariali per spalmarsi nei quartieri e nelle strade in cui viviamo. Si è diffuso a macchia d'olio nelle strade e nei quartieri in cui viviamo anche attraverso l'utilizzo di tutta una serie di misure alternative al carcere, come gli arresti domiciliari, ma come anche gli obblighi di dimora, i divieti di dimora, gli obblighi di presentazione alla polizia, i DASPO, i fogli di via, il braccialetto elettronico, che sicuramente nei prossimi anni verrà utilizzato in maniera molto più diffusa di quanto lo è stato finora, l'utilizzo delle misure di prevenzione come la sorveglianza speciale. Tutte queste misure, pur con le loro specificità, stanno lì a significare che il carcere è presente nelle strade e nei quartieri in cui vive. Il carcere e tutte queste misure di cui abbiamo parlato, quindi il carcere e la diffusione del carcere nei quartieri e nelle strade, servono a eliminare il problema della popolazione in eccesso rispetto a quelle che sono le esigenze dei padroni e di chi ci governa. Dire che le misure con cui ci troviamo a fare i conti negli ultimi anni qui a Torino non siano misure eccezionali non vuol dire che non ci siano delle specificità, che non ci sia evidentemente una volontà e una ristrutturazione anche abbastanza evidente all'interno del tribunale per far fronte a quelli che sono i contesti di lotta che, seppur a fatica, cercano di agitare un po' le strade di questa città e i sentieri delle valli di montagna attorno.
E se è vero anche che i percorsi di lotta vengono infiacchiti dalla repressione indiretta, di come viene strutturata di fatto l'economia, della proposizione di nuovi modelli lavorativi che isolano tutti quanti all'interno del proprio piccolo contratto, all'interno del piccolo appartamento sotto sfratto e non si sa come reagire, i percorsi di lotta vengono infiacchiti anche perché di fatto vengono colpite le persone che cercano di portarli avanti. In base a questa convinzione del guardarci attorno, del capire come stia diventando sempre più palese questo modus operandi, soprattutto all'interno del tribunale torinese, l'anno scorso abbiamo deciso, visto che sono arrivati a 12 compagne e 12 compagne dei divieti di dimora, abbiamo deciso di opporci, di dire di no e che non li avremmo rispettati. Il rifiuto di rispettare le misure imposte attraverso i 12 divieti di dimora, cioè il fatto di andare via dalla città in cui si è vissuto da anni, in cui si hanno le proprie relazioni, non sta propriamente in un discorso antirepressivo puro, ma all'interno della volontà di non farsi togliere delle forze per continuare a portare avanti i propri percorsi di lotta.
Come la violazione delle misure ha tentato di mettere i bastoni tra le ruote al tentativo del tribunale di mandare via da questa città 12 compagni, così Antonio ha deciso di iniziare questo sciopero della fame e di protrarlo fino a che non uscirà ai domiciliari, perché è l'unica possibilità che evidentemente ha trovato per cercare di contrastare questo ostruzionismo che la GIP Arianna Busato sta cercando di portare avanti ostinatamente per impedirgli di uscire dal carcere. Sostenere lo sciopero della fame di Antonio, sostenere la lotta e pretendere che esca dal carcere vuol dire anche sostenere la possibilità domani per dei compagni di riuscire a portare avanti delle lotte senza avere il fiato sul collo da parte dei tribunali e della polizia, senza essere rinchiusi, essere azzittiti, essere messi nell'impossibilità di nuocere alle autorità che governano questa città.
Alla quercia dell'impiccato, dove il grano si è bruciato, alla quercia dell'impiccato ho trovato una cerchiata. E di che sono questi passi? E di che sono queste ombre? Che cosa ci ha portato qua? Non sono i soldi, meglio morti con cibo per gli orti. Per i soldi, meglio morti con cibo per gli orti. Mordi la mano che ti nutre, mordi la finché non esce sangue. È una mano sporca di petrolio, è una schiena che si espande. Mordi la mano che ti nutre, mordi la finché non esce sangue. È una mano sporca di petrolio e vuole entrare nelle tue mutande. Alla quercia dell'impiccato, potrò dir che ci sono stato. Non avevo una pistola, non avevo munizioni, uccido Dio a mani nude e non voglio più padroni. Per i bambini che tirano i sassi, per i bambini che lavano i piatti, per i morti che sono ritorti, non per i soldi, solo zombie con cime per gli orti. Per i soldi, solo zombie con cime per gli orti.